Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buongiorno a tutte, tutti e tutto. Oggi seconda puntata di Transfeminonda dedicata allo sciopero dell'8 marzo con lo slogan 8M sciopero per tutte. Non una di meno ha lanciato anche quest'anno lo sciopero che si riallaccia tra l'altro anche allo sciopero globale, per cui ci sarà tra l'altro proprio domani, domenica 13, un'assemblea a livello internazionale. La scorsa settimana abbiamo parlato dello sciopero della produzione, tra l'altro si è aggiunta un'altra sigla sindacale proprio in questi giorni, anche l'USB ha proclamato lo sciopero, quindi praticamente tutti i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero, che è il sciopero generale dell'8 marzo. Oggi invece parliamo di violenza patriarcale di genere, quindi di uno sciopero, della possibilità di partecipare a questo sciopero nelle forme che riterremo più opportune per contrastare la violenza patriarcale di genere. Oggi qui con me in questo studio molto, molto oltre i confini, come solo Transfeminonda sa fare, abbiamo Elina Chauvet, che ci ha raggiunto dal Messico. Elina è messicana, un'architetta ed un'artista. Il suo percorso artistico da sempre ha ruotato intorno al femminismo e all'artivismo, cioè la possibilità di portare l'arte nell'attivismo, di portare l'arte nelle strade e nelle piazze, con uno sguardo che ha sempre interrogato tutti i processi sociali e la violenza di genere. Una delle sue installazioni, delle sue creazioni artistiche più famose, che ha varcato i confini e sta varcando ormai da molto tempo i confini del Messico per arrivare in moltissime città, e l'installazione Zapato Rojos, conosciuta tra l'altro anche in Italia, dove proprio l'8 marzo del 2017 c'è stata proprio questa installazione, oltre che la partecipazione anche di Elina ad una mostra organizzata sempre a Roma in Italia, che si chiamava Memoria Collettiva. Insieme ad Elina, ad accompagnarla in questo percorso, c'è Romina Tassinari. Romina è artista visiva argentina, transfemminista, e quindi una collega d'arte e sorella politica di Elina, e una persona che concepisce questo stesso percorso della funzione dinamica, partecipativa e attiva dell'arte nei processi politici. Con noi anche Benedetta Ziliani. Benedetta Ziliani è attivista e partecipa al tavolo nazionale contro la violenza di genere di Non Una di Meno e all'osservatorio di cui poi parleremo durante la puntata. In questa prima parte della puntata vogliamo parlare proprio con Elina e con Romina. Io cercherò di tradurre per chi ci sta ascoltando quello che Elina ci racconterà, e parleremo proprio dell'installazione Scarpe Rosse e di quello che è successo purtroppo negli ultimi anni rispetto a questa installazione. E la prima domanda che farei proprio ad Elina è: come nasce questo progetto? Elina, sì, la pregunta è: come ha nascido este proyecto, de esta instalación de los zapatos rojos?
Sí, gracias. Bueno, primero les agradezco la invitación al programa. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, este proyecto nació en el 2009, pero nació esta obra porque el proceso de mi llegada al feminismo fue durante muchos años, ¿sí? Y bueno, esta obra nace a partir de pues, un dolor personal, que fue la pérdida de mi hermana y los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿sí? Fue para dar visibilidad a la violencia a las mujeres. Fue a través de una reflexión sobre mi trabajo, ¿sí? Sentí la necesidad de hacer visible la violencia que estaba tan tremenda, que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, pero que la sentí muy ligada pues a lo que había pasado con mi hermana, ¿no? Yo soy de Ciudad Juárez, viví muchos años allá y conozco perfectamente la realidad de esta ciudad. Y bueno, lo que hice y lo que quise hacer con este proyecto fue llevar al espacio público el tema de la violencia a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De su vida, ¿sí? Y bueno, así fue como nació este proyecto. Sí, todo el mundo, bueno, conoce los feminicidios en Ciudad Juárez y la violencia tan atroz que hemos sufrido las mujeres en México, ¿sí? Y bueno, que es un problema en todo el mundo.
Sì, Elina ci sta dicendo appunto che il progetto è nato nel 2009, ma che le radici di quest'opera sono precedenti a questa data, sono strettamente legate alla perdita di sua sorella, a questo quindi femminicidio che c'è stato proprio in Ciudad Juárez, per dare visibilità alla violenza contro le donne. E questo progetto è molto fortemente relazionato con questa perdita. Elina ci ha detto che conosce perfettamente la realtà di Ciudad Juárez, che conosciamo perché è fortemente nota, no, la violenza contro le donne, che continua ad esercitarsi in questa città, e che lo scopo di questo progetto era proprio dare visibilità alla violenza, una violenza che si esprime in tantissimi modi e tocca tutta la vita delle donne. E quindi questa è stata, diciamo, la ragione con cui è nato questo progetto. Però io volevo chiederti, Elina, questo progetto si è davvero ormai superato i confini del Messico l'abbiamo visto in tantissime città. È successo però qualcosa in questi ultimi anni che ti ha creato molto disagio, anche molta rabbia, perché in qualche modo il messaggio che tu appunto volevi portare, che era proprio questa possibilità, no, di espansione, di portarlo in tutte le piazze, è stato in qualche modo preso e trasformato in modo non coerente. Ecco, ci vuoi parlare di questo che ti ha toccato profondamente?
Bueno, sí. A través de los años, Zapatos Rojos se ha convertido en un símbolo, y para mí es un símbolo, pues, que es de las mujeres, ¿sí? Es algo que hemos hecho, que hemos construido, y creo que es muy importante, ¿no? Esa lucha, ese símbolo de esa lucha que tenemos las mujeres para terminar con esta violencia, ¿sí? Y con el patriarcado, que es esta opresión tan grande que ejerce en contra nuestra. Entonces, pues obviamente ha habido personas que han tomado un oportunismo, ¿sí? Desde políticos, ¿sí? Y bueno, pues una cantidad de personas que han hecho lo que yo considero un mal uso, ¿no? De este símbolo que nos pertenece a las mujeres. Y bueno, pues en unos un par de años ha empezado, bueno, en Italia, ¿sí? Lo han tomado un grupo de hombres, ¿sí? Para hacer un performance en los que se calzan los zapatos rojos, ¿sí? Y creo que además lo hacen en fechas que son consideradas, pues, de las luchas que hemos tenido las mujeres, ¿no? Entonces, pues esta apropiación, digamos, no es el zapato femenino, es zapato de hombre, pero es una apropiación del color y del símbolo, ¿no? Y es para ellos tomar esta lucha y hacer la suya, ¿no? Defender a las mujeres, o sea, salir a la calle, ¿sí? Entonces me parece que esta apropiación no es adecuada. Porque en primer lugar los zapatos tienen una representación, están vacíos porque representan a las mujeres víctimas de feminicidio, ¿sí? Entonces, pues sí, me parece, muchas mujeres han aplaudido este gesto, que yo estoy de acuerdo totalmente en que los hombres necesitan participar, ¿sí? Pero desde otro espacio, ¿sí? Para cambiar esa mentalidad. Y sí trabajar, porque es algo que tenemos que hacerlo en conjunto.
Sí,
¿Sí?
è importante, ci
¿Sí me
dice.
escuchan?
Sì, te sto traducendo, Elina. È importante, dice Elina, questo simbolo, ed è importante che si sia diffuso in questo modo così generale, che sia diventato proprio un simbolo contro la violenza e contro il patriarcato. Ci sono state però degli usi sbagliati di questa installazione e purtroppo una di questi usi sbagliati è proprio successo in Italia, dove 2 anni fa un gruppo, tra l'altro, di uomini ha deciso di scendere in piazza, tra l'altro, in occasione di giornate che sono giornate in cui il movimento femminista, il movimento transfemminista è in piazza per rivendicare la sua lotta del patriarcato, ha calzato queste scarpe rosse e quindi ha fatto sostanzialmente due cose che non sono corrette rispetto al progetto. Una, quella di calzare le scarpe, che invece sono vuote e sono vuote proprio per simbolizzare la assenza delle donne che non ci sono più, e quindi calzarle è un'interpretazione sbagliata di questo simbolo, di questa installazione. E l'altra cosa è che hanno assunto una posizione di difesa, no? Delle donne. Non è questo che noi vogliamo. È chiaro, è che è importante che gli uomini assumano una loro posizione rispetto a questo, quindi lavorino contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, però lo devono fare a partire dal loro vissuto, non utilizzando un simbolo che non corrisponde assolutamente al discorso. E la cosa brutta è stata anche che ci sono state donne che hanno applaudito a questi gesti, che sono stati fatti anche da un certo tipo di politici, cioè di persone che avevano anche degli incarichi istituzionali. Ecco, credo che Romina, rispetto a questo, voglia aggiungere qualcosa rispetto proprio al discorso di estrattivismo culturale, no? Mi dicevi?
Ciao a tutto, grazie Transfeminonda per questo invito e per questo spazio di ascolto che con Elina avevamo tanto bisogno di avere, così che innanzitutto un ringraziamento a questo. Sì, aggiungo a tutto quello che ha condiviso Elina come riflessione che Per noi è importante anche il punto di vista di dove stiamo parlando, no? E questo punto di vista è di noi donne artiste sudamericane, americane o dei territori che viviamo o abitiamo o abbiamo vissuto in territori americani che hanno una storia e un'attualità del colonialismo, detto in parole di oggi estrattivismo, no? E allora questo fatto ci risuona anche lì, questo fatto di prendere un simbolo, che tutti i simboli ovviamente possono essere resignificati, no? Però sono cose diverse quelle che stanno accadendo, però questo a noi ci risuona in questo passato e in questa attualità di colonialismo estrattivismo, no? C'è l'estrattivismo che riguarda allo materiale, un estrattivismo che riguarda ai beni comuni, un estrattivismo che riguarda a la forza di lavoro, e un estrattivismo che riguarda anche il valore simbolico, no? de certi simboli, valga la ridondanza. A noi ci risuona lì, e da quel punto di vista stiamo interpellando anche questa azione, perché sentiamo che questo simbolo che è andato oltre i confini di Messico è stato preso in questa occasione per portare avanti una pratica che diventa anche una contraddizione quando si porta via, quando si svuota di contenuto e non si dice niente del contesto di dove viene. E questo diviene anche, si venne questo, lo vogliono fare forse anche come un gesto di empatia o di solidarietà con noi donne o persone trans che riceviamo la violenza del patricapitalismo costantemente e strutturalmente nelle nostre vite quotidiane. Questo gesto diventa, già che stiamo parlando di violenza, diventa anche un gesto di violenza, perché nel piano simbolico si assomiglia, dirò una parola che non mi piace, che è forte, però è come la profanazione di un simbolo, no? Mettersi dentro di questi scarpi. E tanti dei simboli che vengono dai nostri territori conquistati, tra virgolette, colonizzati, sono stati profanati, che la nostra lettura viene anche da lì, no? Di sentire una profanazione, quando crediamo che è molto più importante, più ricco, collegare le realtà per riuscire a capire che questa violenza, se la capiamo questo simbolo che viene del Messico, però che collegato con tutte le violenze ci fa più facile scoprire la violenza strutturale globale del patricapitalismo.
Grazie, grazie Romina, grazie Elina, e a Elina che spero di rivedere in Italia presto, e spero che tu possa regressare a Italia pronto, e vamos juntos a decirlo a estos hombres que los conocimos lo que han hecho, que no está bien. Esto es importante. Yo creo que habéis escrito, ¿no? Una carta, avete preso parola rispetto a quello che è stato fatto, e anche la risposta non è stata accettabile, è stata una bruttissima risposta. Non so se la quiere contare Lina o Romina, come queréis.
Bueno, sí, me gustaría que lo contara Romina, ¿sí? Así es que le doy a ella la palabra.
Abbiamo ricevuto poche risposte, sebbene quando abbiamo fatto questo testo abbiamo cercato di diffonderlo soprattutto per i social. Non abbiamo ricevuto tante risposte, però una delle risposte di queste aggruppazioni maschile c'è stata una risposta. Noi abbiamo fatto un testo dove l'appello era un po' a fare una revisione di questa pratica, però in questo testo abbiamo anche scritto la storia, pensando molto a che c'era ignoranza dietro di questo e che forse non sapevano un po' il significato e la storia dei zapatos rojos. Una delle poche risposte che abbiamo ricevuto, non la posso dire letteralmente com'è stata, però il tono di quella risposta è stato una giustificazione, diciamo, no? Tipo sì, conosciamo la storia di questo, c'è stato una risposta amabile in quel senso, conoscevano la storia, quello ci ha colpito un po' perché si conosce la storia, ok, l'invito è un po' a fare un pensiero, a riflettere, l'invito è stato a quello, no? E continua a essere quello, perché una risposta che giustifica chiude lì, no? Non apre un dialogo. Il nostro testo era un invito ad aprire un dialogo su questo, non vogliamo condannare, diciamo, questo, vogliamo aprire un dialogo per creare delle possibilità, per aiutare a creare delle possibilità di una vera ricostruzione, no? E noi più che un flash mob crediamo di più, soprattutto Zapato Rojo lo dimostra, è un processo collettivo, partecipativo, lento, nel quale mentre si sviluppa si crea sorellanza tra le donne che lo partecipano e tra l'artista che è Lina, no? Si crea tutta una relazione di sorellanza. E quello porta un tempo prezioso, e noi di questo tempo sappiamo, come donne, come transfemministe, sappiamo che c'è bisogno di tempo per decostruire. Ci ha portato praticamente tutta la vita a questo, così che l'invito è a quello. Una risposta in tono di giustificazione chiude lì, e noi vogliamo aprire perché questo diventi un'occasione per guardarsi dentro e poter invitare a fare un percorso di revisioni di paradigma, no? Del paradigma del patriarcato, del paternalismo e dell'eurocentrismo, perché questa condotta è una condotta, come diceva bene Lina, è come che si mettono a difenderci, no? E noi non avremmo bisogno di difesa se non ci fosse tutta questa aggressione strutturale, no? Allora l'invito è a quello, c'è una risposta che giustifica chiudere, noi vogliamo aprire e invitare ai percorsi di ricostruzione della violenza.
Grazie Romina, e lascerei il microfono ad Elina per un ultimo messaggio da lanciare a chi volesse. Ovviamente è stato già chiaro il tuo messaggio, no? Questa installazione può essere vissuta dal movimento femminista come momento di attivismo, di processo. Romina ha aggiunto appunto di processo anche lento, quindi di lavoro collettivo che porta a questo. Quindi l'ultimo messaggio che lanci al di là qual è?
Sì. Tengo un poco de problema. ¿Me escuchan? Sí. ¿Perdón?
Sí, sí, te ascoltiamo.
Tengo un poco de problema con el internet. Sí, sí. Bueno, no, nada más, bueno, como último mensaje, bueno, pues que las mujeres que han aplaudido esta intervención de los hombres, pues se den cuenta que si son los hombres que van a salir a hablar por nosotras, sí, a las calles, sí, es como volver a cerrar el círculo, sí. Volvemos otra vez a la protección masculina, ¿sí? Que no necesitamos, porque lo que necesitamos es que no nos agredan, ¿sí? Que se deconstruyan, que trabajen en sus violencias, ¿sí? Y desde sus espacios, ¿no? No desde el paternalismo, ¿sí? Pues muchas gracias, es mi mensaje, ¿sí? Abrazo
grazie.
A todas,
grazie,
muchísimas gracias.
Grazie a te Elina per essere stata qui con noi oggi, e grazie anche a Romina per averci proposto questo incontro molto importante. L'ultimo messaggio che ha lanciato Elina è stato più che verso gli uomini che si sono messi le scarpe, verso le donne che hanno applaudito questo messaggio, per lanciare un discorso di riflessione su questo applauso, perché quello di cui non abbiamo bisogno è proprio questo paternalismo, questo tornare, richiudere il cerchio su un discorso di protezione. Non abbiamo bisogno della protezione perché siamo vittime deboli, deboli, abbiamo bisogno che si decostruisca l'aggressione, abbiamo bisogno di non essere persone aggredite da queste soggettività, abbiamo bisogno che queste soggettività lavorino e decostruiscano la loro violenza, e quindi che ogni persona riprenda in mano il suo percorso di decostruzione. Davvero grazie per essere stata qui con noi, ti invitiamo a restare anche per il resto del tempo che abbiamo a disposizione in questa puntata, così magari potrai aiutarci anche con delle ulteriori riflessioni. E credo che adesso ci diamo un breve stacco musicale con Canción Sin Miedo, anche questa, no? Una canzone che è partita, no? L'inno femminista di Vivier Quintana, e che è un altro esempio, no? di come poi a livello anche globale ci sia questa rete, questa possibilità di lavoro comune, e questa volta l'ascoltiamo in sardo, come ci ha proposto Giulia, che è un'altra compagna del tavolo nazionale contro la violenza di genere, in una di meno. Tra l'altro metteremo poi nel podcast anche il video che è stato fatto con la traduzione appunto della canzone in sardo, perché è veramente molto molto bello. Quindi a voi l'ascolto.
Tutta terra in tutto e bonzo fuoco si calchi falli tutti tanto se so io e nuda mi caglia detto te saluto si tocca na una
e condivuto tu.
Tu da femmina del prato bello, prosa e monte poni per ende in miniera, prosa s'attivista mancuna de manco, prodo tu sa mamma chi che rani, rani
piena di mire che rimun giustizia cantamo,
prodo tu sa sore buia, chi si intenda forte,
la fiera viva!
E adesso passiamo a Benedetta. Benedetta abbiamo già presentato prima, è la compagna attivista del tavolo nazionale contro la violenza patriarcale di genere di Nuna di Meno, fa parte anche dell'osservatorio ed è con noi oggi proprio per raccontarci. Abbiamo parlato la settimana scorsa del tavolo lavoro, quindi abbiamo raccontato un po' questa organizzazione, no? Di non una di meno, che ha da una parte le assemblee territoriali, poi ha alcune assemblee transterritoriali e alcuni tavoli di lavoro. Uno l'abbiamo presentato appunto la settimana scorsa, rispetto al tema del lavoro e welfare, e oggi invece siamo qui con Benedetta a parlare del tavolo contro la violenza patriarcale di genere. A te il microfono, Benedetta.
Buongiorno, buongiorno a tutte, tutti e tutto. Allora, non mi dilungo su come è strutturato il tavolo, nel senso che ne avete già parlato, se ne è già parlato la scorsa settimana, è formato esattamente come il tavolo lavoro. Mi viene un po' da collegarmi a quello che diceva Romina prima, che parlava di violenza strutturale. Il problema è riuscire a far passare il concetto che la violenza è strutturale, perché non è ancora così così riconosciuto socialmente che la violenza sia strutturale, e questo è uno degli obiettivi che si pone, no, un po' al tavolo, quello di riconoscere, di far riconoscere fuori quali sono le connessioni tra la violenza e il sistema in cui viviamo. Dopodiché, all'interno del tavolo, oltre a riflessioni diciamo più teoriche, di analisi, cerchiamo anche di scambiarci delle pratiche concrete, no? Da mettere in atto sui territori. E, negli ultimi incontri, ad esempio, abbiamo parlato dei rapporti con i centri antiviolenza e ci siamo interrogate anche sulla forza che deve avere, visto che si parla dello sciopero dell'8 marzo, no? La forza che deve avere questo sciopero anche nei confronti appunto dei CAV, dei centri antiviolenza, che sono centri che comunque hanno sempre pochi soldi, perché i soldi non gli arrivano, e sono anche numericamente insufficienti per le donne, e poi c'è tutta una serie di centri in realtà che non esiste, per tutte le soggettività che si dicono che diciamo non conformi, che poi in realtà a cosa si debba conformare esattamente non si sa, cioè è una questione abbastanza aperta anche quella, no? E quindi il concetto è cercare di, non di meno è nata creando e scrivendo un piano, e quindi portare avanti questo piano contro la violenza, un piano contro la violenza patriarcale di genere non può prescindere da tenere dentro al discorso anche tutte queste soggettività che sono anche più marginalizzate, che vengono patologizzate, psichiatrizzate, insomma, che hanno quindi che cercano di sopravvivere, perché subire non mi piace come parola, che cercano di sopravvivere, no, dentro a questo sistema. E alla fine, diciamo, dello scorso anno, per quanto riguarda almeno la situazione italiana, alla fine dello scorso anno è stato presentato questo DDL su prevenzione e contrasto della violenza di genere e della violenza domestica. Rispetto a questo DDL si è espressa anche la rete Dire, che è la rete italiana dei centri antiviolenza, che non è stata assolutamente presa in considerazione per scrivere questo DDL, quindi già ci chiediamo esattamente su che base lo abbiano proposto. E in più, in questa presentazione tante volte è stata ripetuta la parola istituzione, sicurezza, si è detto alle donne che assolutamente non sono sole perché lo Stato c'è, quando poi nel nostro concreto, nel nostro quotidiano, lo sappiamo perfettamente che le istituzioni non ci sono e che non c'è una formazione adeguata e che mancano i soldi. Quindi tutta una presentazione, anzi, ci ha portato avanti come un progetto innovativo, no? Mentre appunto i soldi che si pensa di destinare a questo DDL sono 30 milioni, 30 milioni nello Stato italiano non sono niente per i centri antiviolenza, e sulla hanno parlato sì di prevenzione, ma poi nel concreto la prevenzione che hanno pensato è il braccialetto elettronico, i corsi di formazione per chi ha agito violenza ed è una vigilanza dinamica, quindi qualcuno che in qualche modo segue la donna sempre, no, durante la giornata. Allora, questa è un'idea di prevenzione che chiaramente come tavolo, come non una di meno, non può essere definita prevenzione, la prevenzione è altro. La prevenzione intanto potrebbe essere, ad esempio, come si ripete dall'inizio, dare alle donne o comunque alle soggettività che ne hanno, che devono uscire, che devono fare questi percorsi di fuoriuscita dalla violenza, avere un reddito di autodeterminazione. Al momento i soldi che vengono dati sono 400 euro al mese per 12 mesi. Ora con 400 euro al mese non ci facciamo niente, non siamo liberi di fare niente, e ce lo vendono anche come appunto, no, cosa innovativa, cioè dobbiamo anche un po' ringraziare perché ci sono questi 400 euro. Quindi assolutamente fuori contesto e fuori contesto reale, e in più poco o niente si parla della parte di formazione, no? Di progetti formativi che abbiano la forza di incidere sul sistema e sulla società, sulla comunità in cui viviamo, no? Quindi che siano progetti anche più specifici, territoriali, quindi basati appunto sulle caratteristiche del territorio, ma anche progetti invece di più ampio respiro nazionali, non se ne parla mai. E ci sono appunto i due aspetti, l'aspetto del progetto formativo che incide sul, quindi una formazione che vada nelle scuole, ma a parte le scuole che vada nei posti di lavoro, dove la violenza anche in quel caso è sistemica, no? Che però esca anche, che vada nelle piazze, che vada nei quartieri, perché ci sono le persone che non lavorano, le persone che stanno a casa, le persone, quindi una formazione assolutamente a 360 gradi e chiaramente una formazione che sia transfemminista, nel senso che non si può esimere da quello, ecco. E la richiesta chiaramente anche di avere non la vediamo come utopia, perché mi rifiuto di chiamarla utopia, ma come prima si dice, Romina diceva, no? È un percorso comunque lungo, ha dei tempi, no? Ci sono dei tempi lunghi, noi va bene, l'aspettiamo, però anche che questa formazione specifica venga inserita all'interno delle scuole fin da subito, no? Da quando, dalle fasce d'età più piccole, che venga inserita come materia curricolare. Ora, il tempo è chiaro, non domani perché è impossibile, però nel tempo lungo è uno assolutamente degli obiettivi. Quindi il concetto un po' del tavolo è quello di riflettere su questi temi, di proporsi, di scambiare delle pratiche e migliorare, non è tanto di migliorare la società quanto proprio di cambiarla culturalmente dai pilastri su cui si fonda, che non sono assolutamente transfemminili.
C'è un altro tema, Benedetta, molto importante che nel tavolo si è più volte sollevato, no? Che è il tema della narrazione tossica. Purtroppo continuiamo a vedere in Italia sicuramente, un continuare a raccontare sempre i femminicidi o i transcidi, per cui noi sempre il gigante buono, il il troppo amore, la follia della gelosia, no? Tutte queste giustificazioni, e nei casi di transcidi molto spesso si continua ad utilizzare il nome maschile, si continua a non riconoscere le persone per quello che sono, si continuano ad invisibilizzare, perché tanto molto spesso ovviamente i transcidi sono anche legati al discorso del lavoro sessuale, perché è uno dei lavori, no? che spesso viene fatto, e quindi se le notizie sui femminicidi sono appunto raccontate in questo modo, quelle sui transcidi passano assolutamente inosservate, con qualche trafiletto peraltro anche sbagliato, no? Nella sua narrazione. Quindi questo della narrazione è un altro fatto molto importante che immagino il tavolo stia affrontando.
Sì, il tavolo assolutamente lo affronta, lo stiamo affrontando nel particolare, cioè l'abbiamo già affrontato come tavolo, nel particolare adesso lo stiamo affrontando all'interno dell'osservatorio che fa parte del tavolo, che però è un lavoro un po' non so se dire a sé stante, però insomma è un lavoro specifico, ecco, mettiamo così, un lavoro specifico del tavolo
di cui parleremo, so, tra l'altro adesso, no, ne parliamo dopo, così quando parliamo dell'osservatorio parliamo di tutto. Io invece volevo utilizzare ancora qualche minuto prima di concederci un altro brano musicale per chiederti invece appunto si è detto anche nel tavolo appunto del contro la violenza patriarcale di genere, quanto sia importante il lavoro territoriale rispetto a femminicidi, a transcidi, a lesbicidi, no? Siccome so che tu hai fatto una di queste esperienze che è stata tra l'altro estremamente positiva, cioè quella di creare una relazione tra l'assemblea territoriale e la famiglia, no? Perché come ci ha ricordato anche Stefania Prandi nel suo libro e anche nella sua meravigliosa mostra d'immagine, ci sono poi, non c'è soltanto il femminicidio, ci sono anche le persone che restano, no? E quindi tutta questa parte del lavoro, se vuoi raccontarci, ecco, un po' quell'esperienza, anche perché può essere di ispirazione anche in altri territori.
Ma certo, allora il punto è che quando accade che sia femminicidio, lesbicidio, transcidio, abbiamo la notizia e ci viene raccontata allora sempre con una narrazione assolutamente tossica, ma comunque abbiamo in parte la storia un po' di chi era la vittima, in parte un po' di chi era l'assassino, punto, di più non sappiamo, e qualche cosa di ciò che accade, cioè di come è avvenuto il fatto. In realtà appunto intorno alla persona uccisa comunque c'era una famiglia, qualsiasi fosse questa famiglia, amici, familiari, colleghi di lavoro, e quindi colpisce sì la persona uccisa, ma colpisce tutto un sistema, il nostro sistema relazionale, no? E queste persone in quel momento si trovano a dover affrontare uno una morte violenta e due un sistema dentro a cui, cioè che non si conosce, no? Perché c'è tutto un iter giudiziario, anche anche l'attesa della, non so, dell'autopsia. Quindi non puoi fare il funerale per nel nostro caso, appunto, nel caso che abbiamo seguito, il funerale è stato fatto un anno dopo, no? Quindi per un anno comunque non metti un punto, diciamo, no? E poi entri in questo vortice giudiziario di cui non si conosce niente. Quindi e tutto, cioè tutta la società, diciamo, scandalizzata nella prima settimana dell'evento, dopodiché scompare, non c'è più nessuno. Quindi il fatto di contattare, cercare di avere un contatto, una relazione, cioè di iniziare una relazione con le persone che restano, chiaramente con il consenso delle persone, no? Se hanno questo desiderio, questa voglia di avere qualcuno che in qualche modo prova magari a leggere insieme a te anche i documenti, a parlare con altri avvocati per capire cosa sta succedendo, cosa potrebbe succedere, perché non lo sai, no? Quindi questo pezzo secondo me è fondamentale e credo che dovrebbe essere fatto ogni volta che ci sia, adesso, cioè, in generale, no? Adesso va bene, io parlo spesso dentro a Non Una di Meno, ma questo può essere fatto da chiunque in realtà, no? È proprio la comunità che si deve occupare di chi resta, perché comunque è all'interno di quella comunità che il femminicidio, il transicidio, l'esbicidio è accaduto. Quindi in realtà, dice una nota canzone, siamo tutti coinvolti, tutto coinvolti, no? E questo, infatti, la prima azione che avevamo fatto era questa cena, invitando anche la famiglia, che tra l'altro è venuta, quindi in un momento difficilissimo perché era accaduto da poco, questa cena dove tutti i soldi chiaramente raccolti andavano a questa famiglia per poi poter fare anche semplicemente il funerale, perché poi anche lì durante l'iter giudiziario sono solo spese, sono tante spese che poi vai a sapere se i soldi ti torneranno o non ti torneranno, nel frattempo magari non li hai, devi andare a cercare, insomma è complicato anche economicamente. E il gesto della cena, che all'epoca in parte è stato contestato, no? da cittadini e cittadine, in realtà era proprio il concetto di siamo una comunità, è successa questa cosa, tutta la comunità prende fa un pezzo di cammino insieme a questa, in questo caso a questa famiglia, era prendersi, no, la responsabilità, e poi questo appunto lo può fare in realtà chiunque abbia un minimo di volontà e così di anche di forse anche di sensibilità, non so, più entri in relazione e più capisci quanti buchi e quanti vuoti ci sono. Non è soltanto la morte della persona, si crea un vuoto generale intorno.
Grazie bene anche per questa testimonianza, che credo sia veramente di ispirazione, no? Perché poi, come dicevi tu, è la comunità, no? La comunità che reagisce e tra l'altro si fa anche formazione, si fa pubblico, no? Non è più un discorso privato, perché la violenza non è un discorso privato. E adesso, prima di passare a parlare dell'osservatorio, ci diamo un altro stacco musicale con Lagrimitas, che è un brano di Susie Shock, che devo dire ho scoperto negli ultimi giorni grazie a Romina, e che unisce tra l'altro Me Duelen Tu Lagrimas di Diana Sacayano, scoperto con Il Canto di Miss Bolivia. Questa canzone fa parte della compilation Buena Vita e Poca Vergüenza, e Susie Shock è una cantante e scrittore argentina, attivista, e fa parte del gruppo Futuro Trans e del Fronte per la Legge di Identità, e ha partecipato al Fronte per la Legge di Identità di Genere in Argentina, che fortunatamente è già legge e che non ha creato nessun problema, no? Visto che adesso c'è questo oddio, se passa una legge sull'identità di genere che cosa succede? Ecco, in Argentina è già successo e non ci sono problemi, anzi sono tutto ben contento di poter fare il consenso informato, di poter andare all'ufficio anagrafe e cambiare il proprio nome senza passare da una psichiatra e da un tribunale. Quindi ascoltiamoci Susie Shock e grazie a Romina per avermela presentata. E veniamo adesso a parlare di questo osservatorio che è nato da circa un anno ormai, da un'idea, no? Quella che nasce proprio in Italia, adesso ce lo racconta bene Benedetta. Osservatorio su femminicidi, transcidi e lesbicidi, abbiamo detto. Raccontaci bene come viene fuori questa idea, da quanto tempo funziona, il sito, insomma tutto il lavoro che si sta facendo rispetto a questo osservatorio.
Allora, l'osservatorio, come ho detto prima, l'osservatorio è una specifica, no? del tavolo violenza. Diciamo che, come dicevamo prima, no? C'è una narrazione che non ci sta bene rispetto ai femminicidi, perché al momento l'unico termine forse effettivo che viene usato, che sta cominciando ad essere usato un po' più spesso a livello dei media, è femminicidi. Non ancora dappertutto, però insomma rispetto a qualche anno fa qualcosa è cambiato, ecco, su questo. Però appunto noi abbiamo aggiunto anche transcidi e lesbicidi perché ci danno, così come la parola femminicidio, no? Ci danno l'indicazione del perché è avvenuta la morte. E ci siamo anche un po' dette che sì, le notizie in realtà, volendo, si trovano in giro, ma come si trovano, no? Cos'è che viene raccontato, cosa viene narrato e come vengono analizzati i casi. E quindi non ci bastava più avere il semplice elenco di nomi e sapere il numero finale, no? Ma la questione era: ci organizziamo e diamo una nostra visione, che è sempre una visione appunto transfemminista, che quindi mette insieme più elementi, non soltanto numero e genere uomo-donna, perché non è così semplice, no? E quindi sì, abbiamo iniziato effettivamente nel concreto poi un anno e mezzo, non so, più o meno, no? Un anno e mezzo fa, diciamo, a prendere nota di alcune cose, quindi a prendere nota non soltanto del chi ha ucciso chi, dati, qual è stata la causa del decesso, come, cosa è stato usato e anche volendo le professioni, quali sono state le motivazioni addotte, perché poi ci sono sempre motivazioni anche, a parte che non esiste la motivazione corretta, ma ci sono anche motivazioni che riprendono un po' il concetto di banalità del male, credo, no? E dando appunto poi una descrizione effettivamente di quello che è successo. Però in questo anno e mezzo, al di là del prendere i dati, l'osservatorio si è trovato e ha cominciato a discutere, ad analizzare quello che succedeva. E quindi ci siamo trovate un po' di fronte a tanti temi diversi, perché poi andando a vedere chi veniva ammazzato e chi ammazzato, 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 a quali età anche, no? E non soltanto uccisioni, ma anche abbiamo considerato anche suicidi, perché ci siamo dette che ci si ammazza anche, perché si viene marginalizzate, perché si viene appunto patologizzate, perché cioè, è sempre la stessa violenza, no? È vero che non c'è qualcun altro che agisce su di te nel concreto, ma in realtà è il sistema che ha agito sulla tua vita e quindi quel suicidio per noi rientra nell'osservatorio di femminicidi, transicidi e lesbicidi. Proprio perché ne facciamo questione di sistema e non di chi fa cosa. Non soltanto, cioè poi dopo guardando appunto le persone uccise, abbiamo visto quante donne anziane malate vengono uccise. E anche qua ci siamo poste, abbiamo analizzato, abbiamo discusso di quanto il lavoro di cura. Cioè di quanto questo risponda al fatto che il lavoro di cura è sulle spalle sempre delle donne e che nel momento in cui l'uomo è costretto per ragioni concrete a doversi prendere cura, a un certo punto non ce la fa più e non, nel momento in cui non ce la fa più ammazza e tendenzialmente spesso si suicida anche. E comunque no, appunto non riesce a stare dietro a questo, al concetto di cura, evidentemente, perché appunto i dati sono comunque alti, no? Sulle persone anziane. Poi abbiamo detto prima, l'ha detto Mari, l'hai detto tu prima, no? Sul pezzo dei transicidi, sull'invisibilizzazione e anche sulla narrazione che poi ne viene fatta, per cui insomma, tendenzialmente il genere viene praticamente sempre sbagliato e oramai, poi c'era il concetto delle persone che restano, l'uso del linguaggio, appunto, come abbiamo detto. E intanto dico dov'è l'osservatorio, nel senso che questo osservatorio poi il 25 novembre si è trasformato in un sito che si chiama osservatorionazionale.nonunadimeno.net. Si è trasformato in questo sito che adesso per l'8 marzo rilanciamo, rivisitato e arricchito di molte altre cose, arricchito anche delle varie analisi che abbiamo fatto in questo anno e mezzo, perché poi dopo, se no appunto le analisi vengono, non so, ce le facciamo nel personale, però poi dopo non le rendiamo pubbliche, visto che il personale è politico e deve essere anche il metteremo appunto anche queste analisi che sono assolutamente transfemministe all'interno dell'osservatorio, per anche per vedere se si riesce a a confrontarsi anche con altre persone, no? Che magari non fanno attivismo, che però magari leggendo due o tre domande, due o tre riflessioni se le pongono, se le fanno, ecco. Più o meno, ho fatto un po' un riassunto.
Grazie mille Benedetta, e quindi rimandiamo chi ci sta ascoltando a guardare anche le grafiche che ci sono su questo sito e che appunto ci raccontano quello che sta succedendo. E credo che da tutti gli interventi che ci sono stati oggi in questa puntata, e che ringrazio di nuovo, ringrazio Elina Ciauvet, ringrazio Romina, ringrazio Benedetta per essere stati qui con noi e per aver partecipato, e credo che le ragioni per scioperare aumentano ad ogni puntata, e c'erano già prima, cioè le stiamo ricordando, per cui ricordiamoci 8 marzo, sciopero per tutte, sciopero della produzione e della riproduzione, sciopero dei consumi e dai consumi, sciopero dei geni e dai generi, cerchiamo il nostro modo di scioperare, cerchiamo la possibilità di essere in piazza, di essere movimento, di essere marea, di essere forza anche a livello globale, a livello internazionale, perché questo mondo dobbiamo cambiarlo e questo patriarcato dobbiamo distruggerlo. Grazie ancora a voi, potete aprire i vostri microfoni e salutare. Ciao, grazie. Aprite il micro, salutate chi ci sta ascoltando. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Grazie.
Elina, è stato un piacere.
Davvero.
Grazie, igualmente.
Te speriamo in Italia.
Espero muy pronto.
También en España, porque aquí estoy en España. También en España te esperamos.
Gracias. Un abrazo para todos.
Gracias. Un abrazo a voi, grazie. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Como habías esperado, imaginado, ahora que tus hijas no tienen futuro y más que pan, necesitarán un iPhone para continuar sus vidas. Ahora que Dios es todopoderoso y nosotras el pecado, la nada. Ahora que desde que vino humilló la conducta humana y el puritanismo y la misoginia se convierten en moda. Ahora que no hay responsabilidad sino culpa y la pena y la queja cantan a oscuras. Ahora con movimiento de independencia de una cultura acaba siendo protagonizado por un solo político capitalista. por rehén a nuestras compañeras de Pandora. Y somos tan pobres e indefensas que no tenemos respuesta. Ahora que la policía dice dónde tengo que pasear, Sareb, dónde puedo ocupar. Y la clase alta cuando puedo manifestar mi rabia. Ahora que el narcisista domina y maltrata. Y no solo escucháis su palabra,
sino que hacéis un show para venerarla.
Ahora que los sirios y senegaleses
mueren en el mar.
Ahora que somos presas de nuestra
nacionalidad.
Es la hora de poner cerrojos a los labios de quienes han prohibido a otros. Es la hora de decir que sí o decir que no, pero yo decido. Es la hora de sentirme fuerte, positiva, capaz de mirarme la vida con alegría y de aceptar las cosas como vengan. De levantarme del suelo y decir que hoy no, hoy no, hoy no me dejo. Es la hora de creerme única o creerme igual, de ser derrotado, de ser elitista, de alzar mi voz sin agredir a mis seres queridos, de no tener ni pan ni vino, pero sigo rapeando, sigo cantando, porque me sale de dentro. Es la hora de esta guerra pacifista, de actuar, de hacer acción directa, de no hacer caso a las leyes, de casarse por papeles, de saltar la valla, de llevar la contraria, de sacar la mierda. Es la hora de llevar el...